Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me e avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Seconda domenica nel tempo di Natale, la liturgia ci propone tre letture bellissime, ma soprattutto il Vangelo di San Giovanni che abbiamo già ascoltato nella messa del giorno di Natale. Sapete che a Natale ci sono tre messe, quella di mezzanotte, quella dell'aurora e quella del giorno. In quella del giorno ti viene proposto il prologo, e anche in questa seconda domenica la Chiesa ci ripropone ancora una volta la riflessione su questo inno che in qualche modo compendia tutta la rivelazione cristiana. È un inno che non ci stanchiamo mai di ascoltare, e ogni parola andrebbe meditata e contemplata. Perché il problema del credente, il problema di ognuno di noi che siamo discepoli del Signore, è quello di riuscire a capire veramente che cosa è successo, che cosa è avvenuto, chi è Dio per noi, che cosa ha già fatto per noi, che cosa vuole fare per noi. Quando parlo di comprensione, evidentemente non parlo semplicemente di una comprensione intellettuale, perché questa, per quanto difficile possa essere, per quanto a volte complicata, tuttavia si riesce abbastanza ad avere le idee chiare, a vari livelli evidentemente, a partire dai bambini che si preparano alla prima comunione con il catechismo e poi via via, secondo del livello intellettuale che ognuno di noi ha. Però altro è sapere le cose con la mente, appunto come fanno i bambini, quando gli fanno le domandine, non so, forse oggi non le fanno più, ma quando ero bambino io, quando eravate bambini voi, vi ricordate che il catechismo era domanda e risposta, chi è Dio, dove abita Dio, chi è... Tutto sommato poi, sebbene possa cambiare la modalità di comprensione, tutto sommato la maggior parte dei cristiani e dei teologi credo che siano preoccupati solamente di avere domande e risposte precise, no? Perché c'è il male, perché esiste questa cosa, perché Dio non ha fatto così, che cosa vuol dire il dogma. Ci fermiamo sempre a quel livello intellettuale che è un continuo girare e rigirare intorno agli stessi problemi che non si sedimentano e non si chiariscono mai. Ci sono le persone che io conosco da 20 anni che ogni tanto mi fanno sempre la stessa domanda: ma perché Dio permette questo? E perché succede questo? E perché la Chiesa fa questo? E insomma, una serie di domande infinite che mettono in luce appunto questa fatica di che cosa vuol dire accogliere e comprendere il mistero cristiano. È una fatica che non è solamente nostra, è una fatica che accompagna ogni credente di qualsiasi epoca, è una fatica alla quale ogni credente è chiamato e che ogni credente deve risolvere personalmente una volta per tutte. Ce lo ricorda San Paolo nella seconda lettura, che è stata proprio scelta, io credo, per orientare la nostra lettura, la nostra preghiera di questa giornata. Ascoltate questa supplica di San Paolo. Anch'io, Paolo, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore che avete verso tutti i santi, quindi si rivolge ai credenti della prima ora e a persone abbastanza impegnate nel cammino di fede, no? Perché sentite come si rivolge a loro, come li apostrofa. Consapevole della fede che avete e dell'amore che avete, rendo grazie ricordandovi nelle mie preghiere affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo vi dia un spirito di sapienza per una profonda conoscenza di Lui. Quindi a questi cristiani che già avevano una fede, che già erano impegnati nell'amore, Paolo rivolge una preghiera al Padre perché possano comprendere fino in fondo il mistero cristiano. Allora anche noi, che magari abbiamo letto tante volte, continuiamo a leggere, veniamo a messa, forse anche noi abbiamo bisogno di comprendere fino in fondo il mistero dal quale siamo stati investiti, l'amore di cui siamo oggetto. Perché c'è bisogno di questa preghiera di San Paolo perché i cristiani possano comprendere quello che in qualche modo hanno già compreso? Perché se vivono di fede e di amore, in qualche modo hanno compreso l'annuncio del Vangelo. E ce lo spiega San Paolo di quale comprensione si tratta. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati. Allora io ve la vorrei rileggere, perché il problema esistenziale della fede, il problema nostro, è tutto, risiede tutto in questo versetto, secondo me. Possa egli illuminare gli occhi del vostro cuore. È bello che questa nuova traduzione della CEI abbia sostituito quello che una volta era definito come mente col cuore. La vecchia traduzione della CEI riportava qui: possa illuminare gli occhi della vostra mente, mentre nel testo greco originario c'è il cuore. Però prima avevano tradotto con la mente, perché appunto si pensa che la mente sia il luogo più alto. Oggi, per fortuna, c'è un'altra sensibilità. Capire col cuore, che cosa vuol dire? Capire con la parte più profonda del nostro essere, capire col nostro spirito, capire con l'esistenza vissuta. Possa egli illuminare quella parte più profonda del vostro essere. Qual è quella parte più profonda del nostro essere? È quella parte dove abita appunto il nostro amore, il nostro desiderio, la nostra speranza. Se io vi chiedessi ad ognuno di voi personalmente, in questo momento, che cos'è che abita il tuo cuore? Da che cosa il tuo cuore è abitato? Da quale speranza è abitato il tuo cuore? Voi chiedetevi. Oggi, domani l'Epifania, ritorneremo ancora, Epifania, mistero della luce, siamo chiamati ancora a contemplare questo. Qual è, potremmo anche dire, qual è l'affanno del nostro cuore? La speranza può produrre anche un affanno. Qual è l'affanno del nostro cuore, carissimi fratelli e sorelle? E voi, se siete sinceri, sarete sinceri con voi stessi fino in fondo, scoprirete che l'affanno del vostro cuore non è Dio. E questo è il problema. Anche se siamo impegnati, come gli Efesini, a vivere di fede e a sforzarci anche di esercitare la carità. Ma altro è la carità come sforzo morale di fare delle cose buone per amore di Dio e del prossimo, altro è vivere nell'amore di Dio. Avere come oggetto del proprio affanno, della propria speranza, il regno di Dio. L'essere figli di Dio, il vivere come figli di Dio. Io non vorrei essere presuntuoso, perché sarei felicissimo di essere smentito, ma io non so se qui in mezzo a noi c'è qualcheduno che viva quotidianamente con questo unico desiderio, vivere come un figlio di Dio. Perché di questo si tratta. Possa egli farvi comprendere quale speranza, a quale speranza vi ha chiamati e qual è il tesoro di gloria che vi è promesso. Perché dico così, che il cuore, il centro della speranza è vivere come figli di Dio? Perché l'abbiamo ascoltato nel prologo. E il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo agli uomini, per farci diventare figli di Dio. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. A quanti lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Il prologo mette in luce anche questo dramma dell'universo attraverso la simbologia della luce e delle tenebre, che è una simbologia fisica, spirituale e anche psicologica. Dove c'è, dove la tenebra è che cosa? Tutto ciò che si oppone a Dio, non accoglie Dio e rifiuta Dio. E come facciamo a capire noi se non accogliamo Dio, se rifiutiamo Dio anche a nostra insapere? Perché ce lo dice qui: a quanti lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Quindi il discrimine è solo su questa percezione, su questa sensibilità, su questo desiderio. Noi accogliamo Gesù veramente con il cuore, noi comprendiamo con gli occhi del cuore il mistero cristiano quando comprendiamo che l'unica cosa che dobbiamo fare nella vita è vivere come figli di Dio. Allora chiediamo in questa Eucaristia al Signore che ci faccia capire. Certo, noi abbiamo bisogno di tante altre cose. Abbiamo bisogno della salute, abbiamo bisogno del lavoro, abbiamo bisogno della giustizia sociale. Ma Dio lo sa, difatti l'ha detto Lui, ma prima cercate il regno di Dio, il resto vi sarà dato in sovrappiù. Dio lo sa che noi abbiamo bisogno di tante cose. Che siamo fragili, che siamo deboli, che siamo peccatori. Abbiamo bisogno di essere perdonati, e difatti c'è il sacramento della riconciliazione. Abbiamo bisogno di essere fortificati nel nostro peccato, nella nostra intenzione di bene. Dio lo sa che abbiamo bisogno di tutte queste cose. Ma questo è in più, non è solo questo. Anche una perfetta vita morale integra, un uomo integro moralmente, ma che non vive come figlio di Dio, non è in comunione con Dio, perché vive solamente come orizzonte della sua vita, ha solamente la propria perfezione morale e quindi è prigioniero di se stesso. Ecco carissimi, allora chiediamo in questa Eucaristia al Signore che illumini davvero gli occhi della nostra mente, del nostro cuore, che ci faccia capire che il Signore è venuto nel mondo per donarci la filiazione divina, per farci vivere come figli di Dio, e che il nostro vero primo bene è cercare di vivere come figli di Dio.